Amiche, amici, radioascoltatori appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti da Davide Terraneo alla nuova puntata di Spazio Talk, il format con cui Spazio Ciclismo vi parla di tutte le novità, gli aggiornamenti sul mondo del ciclismo. Naturalmente, nelle scorse settimane ci siamo occupati principalmente di raccontare gli aggiornamenti del Tour de France e tutto quello che succedeva in Francia e non solo, anche nelle altre corse, anche le altre novità sul mondo del ciclismo, ma chiaramente con un focus particolare sulla Grande Boucle che si è conclusa con il successo a sorpresa per come si era sviluppata la corsa fino a quel momento di Tadej Pogačar, che è riuscito nella cronometro conclusiva con arrivo in cima alla planche de Belfil a scalzare dalla prima posizione, dalla maglia gialla, un Primož Roglič che fino a quel momento era sembrato inattaccabile, sorpresa anche per il terzo posto di Richie Porte che finalmente, insomma, forse l'ultima grande chiamata della carriera, riesce a ottenere l'obiettivo che era in corso per tutta la vita. Nei primi cinque anche gli spagnoli Mikel Landa e Enric Mas che provano a rilanciare, insomma, un ciclismo spagnolo che era parso in difficoltà in certe circostanze. Crollo finale per Miguel Angel Lopez che ha chiuso il sesto, poi Dumoulin, Urán e Yates e a chiudere la top ten un ottimo Damiano Caruso che, pur avendo corso a servizio di Mikel Landa, è riuscito a ottenere la top ten anche al Tour de France. Gli mancava solo quella, insomma, per completare la top ten in ogni Grand Tour del ciclismo e dunque una bella soddisfazione per il corridore siciliano che è stato uno dei più solidi sicuramente nella corsa francese. Corsa francese che però è stata segnata anche da un caso, il caso del controllo che è stato effettuato nella giornata di mercoledì scorso sulle stanze di alcuni membri del team Arkéa-Samsic e su cui la Procura di Marsiglia ha aperto un'indagine per sospetti di doping. Sono state trovate, insomma, alcune sostanze farmaceutiche all'interno di alcune stanze di corridori della formazione francese con un medico e un fisioterapista che sono stati sottoposti, insomma, hanno stato di fermo e poi successivamente, notizia di oggi, rilasciati dopo appunto la perquisizione al termine della 17ª tappa. Tra i possibili indiziati, insomma, di corridori che avrebbero eventualmente, chiaramente non avendo ancora certezze, bisogna rimanere anche nel campo delle ipotesi, eventualmente utilizzato queste sostanze farmaceutiche, ci sarebbe Nairo Quintana, che ha dichiarato, insomma, di non essere accusato e che non sono state trovate sostanze dopanti. Insomma, è un caso che fa sicuramente discutere e fa tornare certe ombre sul mondo del ciclismo. Chiedo un commento, ovviamente, un aggiornamento sulla situazione al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Leonardo, insomma, che cosa si rischia in questo caso per l'Arkéa-Samsic, per i corridori che potrebbero essere coinvolti e per il mondo del ciclismo in generale?
Ciao Davide, buonasera da te e buonasera da tutti i nostri ascoltatori. Guarda, cosa si rischia? Sostanzialmente in questo momento bisogna comunque andarci moltissimo con i piedi di piombo, nel senso che comunque le persone che erano state messe in garda vue, si chiama garda vue sostanzialmente un po' la nostra custodia, cioè sono state fermate queste due persone, ovvero il fisioterapista e il medico, sono state rilasciate dopo neanche 48 ore. Non è chiarissima la situazione, Nairo Quintana dice che insomma si tratta di qualcosa di pienamente legale, integratori, niente di più. La giustizia francese vuole comunque continuare le sue indagini prima di chiudere. La questione sarebbe legata sostanzialmente ad una sorta di soluzione fisiologica che potrebbe essere una sorta di diluente ematico usata insomma per coprire. Non è molto chiaro anche lì, quindi attualmente bisognerebbe un attimo comprendere e aspettare un attimo, perché è evidente che si rischia sempre in questi casi di dare per scontato qualcosa che in realtà non è, e dall'altro lato è giusto parlarne, perché bisogna comunque sottolineare che gli avvenimenti si svolgono, succedono, queste cose sono successe in questo momento, è importante seguirla e con tranquillità, perché effettivamente potrebbe non essere niente di che, potrebbe essere qualcosa che Quintana e il suo entourage si sono, tra virgolette, portati da casa, magari forse un po' troppo amatorialismo al massimo, forse però potrebbe anche limitarsi a quello. Quindi sarebbe da aspettare. Certo è che questo piccolo rimpallamento che si sta avendo fra Quintana, la squadra, questo forse non è il massimo in questo momento, perché non è chiaro, insomma, la squadra dice che sono tutti membri estranei, Quintana dice che non sono membri estranei, sostanzialmente sono sì del suo entourage ma appartenente alla squadra, quindi insomma si rimane un po', in questi casi sai, torna sempre un po' in mente il fatto che le squadre si allontanano dai corridori e lasciano tutta la colpa ai corridori, cosa che insomma è successa troppo spesso e insomma si è intuito ampiamente che in passato le cose non erano per niente così. qui forse sono stati un po' troppo possibilisti, permissivi, non so, però bisogna aspettare di capire, anche perché non sarebbe neanche la prima volta, come è anche normale che sia nel corso delle azioni giuridiche, che si svolgono delle indagini che poi si chiudono con niente di fatto, perché è giusto indagare, è giusto valutare, e se si valuta che non c'è niente, non c'è niente. Quindi meglio aspettare, teniamo tutti un po' in allerta, un po' pronti a parlarne, a valutare le situazioni, però teniamo anche da conto la possibilità che alla fine possa essere tutto, insomma, una bolla e rimanere tale.
Hai fatto bene a specificare, l'abbiamo detto, si tratta ovviamente di indagini in corso, non c'è ancora nulla di più, ecco, in questo momento, è giusto appunto che si indaghi, però prima di fare accuse e di parlare in maniera più pesante della situazione, ovviamente bisognerà poi che siano fatti i dovuti accertamenti. Nairo Quintana, che ha annunciato che non farà parte della selezione colombiana del Mondiale di Imola 2020, che si correrà questa domenica per la prova in linea, anche se era inizialmente parte della preselezione, poi l'ultima settimana al Tour de France in effetti non è stata semplice, per usare un eufemismo, per il corridore colombiano che è uscito di classifica. Una corsa, quella di domenica, che si apre a diverse soluzioni sicuramente, un percorso che vede delle salite anche impegnative, quella verso Mazzolano, quella verso Cima Gallisterna, insomma ci sono tanti possibili corridori che vorranno essere protagonisti, o il vincitore del Tour de France Tadej Pogačar, che sarà compagno di squadra, poiché connazionale di Primož Roglič, che ha battuto proprio nel finale del Tour de France, ci sarà un Van Aert che al Tour ha fatto veramente grandissime cose, ci sarà Alaphilippe che forse, e questo ti chiedo insomma un parere anche su questo, si è un po' nascosto al Tour de France, o meglio ha usato quasi il Tour de France come preparazione per il mondiale dopo aver vinto la tappa in apertura appunto di Grand Boucle. Ci sarà Valverde per la Spagna e oggi Montparler ha dichiarato sostanzialmente che anche Valverde ha utilizzato il Tour più in preparazione al mondiale che per cercare insomma di fare classifica. I protagonisti saranno tanti. Che tipo di corsa ti aspetti e chi ti aspetti con la nuova maglia iridata? Ricordiamo anche che non ci sarà Pedersen, percorso troppo duro per lui.
Guarda, sinceramente credo che sia impossibile non definire Van Aert il grandissimo favorito di questo mondiale. Credo che insomma sia un'analisi molto semplice, ma voglio dire, abbiamo visto tutti cosa è stato in grado di fare non solo a questo tour, ma sostanzialmente da inizio agosto. È impressionante e sembra stare ancora benissimo, lo ha dimostrato anche con la cronometro, ha fatto ancora una volta un'ottima prova. Certo, c'è stato un Pogačar superlativo, però anche lui ha fatto un'ottima prova. Quindi sinceramente credo che difficilmente Wout van Aert potrà essere battuto. Quello che bisognerà un attimo valutare per lui sarà il Belgio e come deciderà di correre il Belgio, che è una nazione che storicamente vive anche di rivalità interne, tranne alcuni grandissimi campioni che sono riusciti in qualche modo a compattare la squadra intorno a loro, ma altrimenti non succede poi così spesso. Quindi se il Belgio si compatterà intorno a Van Aert sarà praticamente, non dico impossibile, ma molto molto difficile riuscire a battere Van Aert, che è un corridore che può vincere in volata, può vincere staccando tutti, cioè, ha talmente tante alternative per quello che ha mostrato che sarà molto difficile da superare. Però se invece si dovesse correre una corsa più disunita, Van Aert dovrà inevitabilmente anche muoversi molto di più in prima persona e facendolo, l'abbiamo visto tante volte succedere, il grande favorito a volte non riesce a seguire tutti, quindi tatticamente può essere battuto. Se può essere battuto tatticamente, questo è uno scenario che secondo me l'Italia cercherà di attuare, perché l'Italia quest'anno non ha un favorito a quel livello. Non è nelle condizioni, non ha, neanche nessun corridore si è mostrato veramente nelle condizioni di poter meritare lo status di capitano assoluto in questo momento della nostra nazionale. Quindi io credo che l'Italia partirà, non dico con otto capitani, ma sostanzialmente partirà con molti corridori liberi che potranno provare a fare la loro corsa. Chi prima nella corsa, chi dopo, chi in un modo, chi nell'altro, chi più di rimessa, chi più di attacco. Però sostanzialmente l'Italia di questo ha bisogno di una corsa di attacco, ha bisogno di tenersi un uomo che possa eventualmente rispondere più che attaccare. Però ha bisogno di muoversi in certo modo, non può fare una corsa dura, una corsa andare a cercare di chiudere, deve cercare invece di fare una corsa il più possibile aggressiva.
Sicuramente sì, anche perché effettivamente se si dovesse arrivare in una volata, non dico di gruppo, perché chiaramente il percorso è molto selettivo, però insomma con anche solo 10 uomini, forse solo Diego Ulissi potrebbe giocarsi qualche carta, però appunto rispetto ai nomi che abbiamo fatto in precedenza, sto pensando a gente come Alaphilippe, come Valverde e come appunto Wout van Aert, non sarebbe facile sicuramente per il toscano riuscire a portare a casa il risultato pieno o comunque un piazzamento importantissimo. Lui che appunto abbiamo detto è uno dei dotati, dei più dotati insomma allo spunto tra i corridori della nazionale italiana, quindi come dovrà correre? Appunto, l'Italia dovrà correre sì all'attacco, ma senza avere, cioè con l'unica idea di cercare di anticipare semplicemente quello che sarà poi eventualmente l'azione dei favoriti, oppure può cercare di giocarsi qualche carta in più. E nel caso, quale ti sembra un nome che può fare bene? Perché per dire su un percorso del genere, Bettiola ha fatto vedere sprazzi di buona condizione al Tour de France senza mai impressionare, ma anche perché ha dovuto prendersi cura di Uran per buona parte della corsa. Però forse il percorso rischia di essere troppo duro per lui, o al contrario, in un gruppo in cui c'è Bettiol, forse c'è anche, ci sono anche tutti i nomi che ho fatto in precedenza, insomma, per poter andare più forte in volata. Quindi c'è un nome su cui l'Italia può puntare come corridore protetto, o è un liberi tutti e cerchiamo di fare andare la fuga?
Guarda, secondo me più sono liberi, meglio sarà per gli azzurri. Questo mi sembra abbastanza evidente, proprio perché comunque non c'è, secondo me, come dicevi tu, un corridore che possa in una volata ristretta avere i favori rispetto ad altri, perché appunto ci sono altri nomi che probabilmente sono più in condizione. Certo, ci possono essere volate, possono giostrarsi in tantissimi modi. Io credo che vedrei bene un'Italia alla Varese, quando insomma lui fu una doppietta, quindi insomma fu veramente un risultato clamoroso, nel senso che negli ultimi anni non ci siamo decisamente più abituati, però credo che quella possa essere un modello d'Italia, ovvero un'Italia che con aggressività cerca di portare via dei gruppetti o comunque cerca di inserirsi sempre in ogni gruppetto che parte. Se non è l'Italia a far nascere l'azione, è comunque l'Italia che c'è dentro. Effettivamente non abbiamo l'uomo veloce che può fare veramente la differenza in una volatina, però abbiamo uomini come insomma, poteva essere, come può essere, hai citato anche tu, Bettiol, che magari sai, può provare ad andarsene in più punti, magari non in salita deve più stringere i denti, però in discesa o in pianura può cercare di lavorare tatticamente per fare la differenza. Ci sono dei corridori, c'è un corridore come Baggioli che comunque ha dimostrato di stare benissimo, Caruso anche sta molto bene, quindi è un corridore che in salita può cercare di fare la differenza, Ulissi anche sta bene, Ulissi credo che sia forse il corridore, forse è Ulissi da tenere un po' più protetto in questo momento, a meno che Nibali dimostri di stare in maniera eccelsa, allora è tutta un'altra nazionale, però con il Nibali che abbiamo visto finora non è un corridore che può garantirti l'unità per lavorarci. Ulissi invece secondo me in questo momento deve essere il corridore protetto, il corridore che rimane un po' più al coperto, il corridore che si muove solo nelle azioni finali per cercare eventualmente di o far valere il suo spunto in un gruppo particolarmente ristretto oppure comunque cercare di poter fare la differenza negli ultimi giri rispetto a chi c'è con lui. Secondo me questa può essere la strategia, ovvero non dico sette uomini che se ne vanno in giro ad attaccare, Ulissi che rimane dietro. Però sostanzialmente, insomma, sì, molti corridori che attaccano, uno o due che restano accanto a Ulissi, e poi verso la fine si vede come sta Ulissi e si vede come può muoversi, come ci si può muovere in funzione di Ulissi, anche in base a come sono andati gli attacchi precedenti.
I 10 uomini finora selezionati da Cassani, rimasti insomma nel taglio finora effettuato dal commissario tecnico nazionale, sono Andrea Baggioli, Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Nicola Conci, Matteo Fabbro, Fausto Masnada, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi e Giovanni Visconti. Domani realisticamente verrà comunicato dal commissario tecnico quale sarà insomma l'ottetto che farà parte della prova in linea e chi invece sono i due destinati a restare riserve. Tu chi sceglieresti e perché da tenere come riserva in questo momento, Leonardo?
Guarda, vabbè, partiamo dal presupposto che io il percorso non l'ho fatto in bici, quindi vedo solo le altimetrie e le valuto per quello che sono. Io sinceramente ho un po' a malincuore lasciare fuori probabilmente Conci e Fabbro, che sono forse degli scalatori un po' troppo puri per questo percorso, secondo me. Sarebbero andati magari meglio per Egl, però qui secondo me sono un po' troppo puri, hanno meno la possibilità di fare la differenza. Sono sicuramente due che in salita possono cercare di muoversi. Però secondo me rispetto agli altri sono un po' meno completi nel complesso e quindi forse lasciare fuori loro due, oltre che un po' più inesperti, sicuramente insomma, un po' più di esperienza serve sempre, anche se anche lo stesso Andrea Baggioli di certo non è il più esperto del gruppo, insomma.
Certo, assolutamente. Un'ultima domanda sulla prova in linea, prima di passare al cronometro e ai vari pronostici sui mondiali, ti aspetti più che sia un percorso da scalatori puri o comunque adatti a percorsi duri o a gente che si tiene in salita, anche magari su salite dure, però non definiremmo scalatori, per dire un Van Avermaet, un Matthews, che sicuramente possono tenere, però è chiaro che non li metterei tra i nomi degli scalatori, ecco, mentre tra gli scalatori puri intendo gente come Chaves, che magari non è al top della forma, però un Miguel Ángel López, ecco, se può essere protagonista più un López o più un Van Avermaet, fermo restando chiaramente che il belga Van Aert.
A vederlo così, io direi più un Van Avermaet. Oltre al fatto che insomma, Van Avermaet lo sappiamo, ce lo ricordiamo tutti, è ancora campione olimpico in carica in un percorso molto duro. Quindi, insomma, un Van Avermaet in condizioni importanti è un corridore che può fare bene su questo tipo di percorsi. Ed è anche forse lui il grande dubbio rispetto a Van Aert per certi versi, perché appunto spesso è stato lui, si dice spesso che sia lui insomma a creare problemi nella nazionale belga, all'unità della nazionale belga. Sinceramente io vedo più corridori da classiche, perché le salite sì sono molto dure, ma sostanzialmente il tratto duro è molto breve, quindi ricordano anche un po' i muri fiamminghi per certi versi, quindi non sarà semplicissimo staccare corridori come lui.
Dopodomani, invece, venerdì, ci sarà la cronometro individuale, sono 31 km 700 metri e con partenza a Riva Imola, sostanzialmente adatte agli specialisti puri, il dislivello è davvero minimo tra l'inizio e il punto più alto, che è quello di Borgo Tossignano, ci sono 60 metri sul livello del mare di differenza e l'arco praticamente di 15 km, un percorso adattissimo agli specialisti. Qui l'Italia forse si gioca più possibilità, correggimi se sbaglio, Leonardo, rispetto alla prova in linea, o meglio, parte con più favori del pronostico, perché il Ganna che abbiamo visto alla Tirreno Adriatico, lui che ha vinto la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto ed era stato protagonista anche ai mondiali dell'anno scorso, può davvero fare un colpo importante e andare a medaglia quest'anno. È lui il favorito o vedi possibile il tris di Dennis o imprendibile sempre il solito Van Aert?
Guarda, secondo me io per come ho visto Dennis alla Tirreno, in questo momento Ganna è leggermente favorito per quanto mi riguarda rispetto a Dennis, anche perché la crono è abbastanza breve tutto sommato, quindi non è una crono per specialisti, ma non per specialisti di cronometro su strada, oserei dire. Quindi un corridore come Dennis, che invece sulle cronometro lunghe può fare la differenza, o comunque un Kampenaerts, corridori di questo tipo, forse sono leggermente sfavoriti da questo fatto. Contrariamente invece a Ganna, che ha un'esplosività, come dimostra insomma il record in pista in inseguimento. Secondo me lì invece Ganna è favorito dalla relativa brevità, cioè ovvero non è una cronometro brevissima come lo era la Tirreno Adriatico, in cui ha sorvolato tutti gli avversari, però insomma 30 km rimane una cronometro in cui l'esplosività, la sua esplosività e la sua potenza nel breve termine, secondo me, può fare maggiormente la differenza rispetto agli altri. Ovviamente c'è sempre l'incognita Van Aert, che io sinceramente non sarei sorpreso se riuscisse a fare la prima doppietta, cosa non è mai successa finora, perché insomma, se adesso vado a memoria, mi sembra che l'unico campione del mondo sia crono che in linea è stato insomma Abraham Olano. Io credo che lui possa essere quello che riesce a vincerli entrambi lo stesso anno. Con questi percorsi ce la può veramente fare e con questa forma straordinaria che ha in questo momento.
Ma è arrivato il momento di sbilanciarsi ancora di più, perché ti chiederò ovviamente, come sempre, un nome da vincitore sia per la cronometro sia per la prova in linea e un nome a sorpresa che magari non vince e magari non va neanche a podio, però è protagonista sia nella cronometro sia nella prova in linea. Ti lascio anche la prima scelta per entrambi, quindi.
Vabbè, allora, guarda, la prima scelta del vincitore l'ho già ampiamente dichiarato, nel senso che finora, insomma, dopo quello che ho detto, non posso che dire Van Aert sia nella prova in linea che nella cronometro. È il grande favorito, è lui, e secondo me sarà molto difficile da battere. Per quanto riguarda una sorpresa, visto che siamo in tema di giovani, in questo periodo, insomma, voglio dire, al Tour sappiamo tutti com'è andata, l'abbiamo detto poco fa, più giovane vincitore degli ultimi 100 anni, migliorando addirittura quanto aveva fatto Bernal lo scorso anno. Io rimango in tema giovani e provo a dire Pidcock, che secondo me in qualche modo cercherà di farsi vedere, ottenendo il più possibile i big, o provando qualche azione. Secondo me Tom Pidcock della Gran Bretagna può essere un nome a sorpresa, anche perché ricordiamo che lui insomma è under 23, ha avuto una sorta di deroga, non proprio una deroga, ma insomma c'è stato un permesso speciale dell'UCI per i giovani. Secondo me Pidcock arriva con grandi motivazioni, ha sorvolato il Giro d'Italia under 23, e secondo me vorrà provare a fare qualcosa per sorprendere.
D'accordo, allora per quanto mi riguarda, allora nella cronometro invece voglio credere in Ngannou che abbiamo detto è in ottimo stato di forma e secondo me può fare anche il colpaccio. La mia sorpresa per la cronometro invece è Rémi Cavagna che forse non è sorpresa assoluta, però insomma a cronometro ha sì fatto bene ma non si è mai fatto vedere a questi altissimi livelli, secondo me può anche sognare di lottare per il podio. Poi ci sono anche altri grandi corridori come Dumoulin e Van Emden che sicuramente potrebbero tenerlo dietro, però attenzione a lui, ecco. Per quanto riguarda la prova in linea, mi piacerebbe vedere qualcosa di importante da parte degli sloveni. Non bisogna dimenticare che Pogačar comunque si è piazzato nei primi 15 anche in corse come Strade Bianche, Milano-Sanremo, che sicuramente non sono corse per scalatori puri. Quindi lui anche su percorsi, ed è un ottimo cronometro e l'abbiamo visto. Quindi insomma, secondo me lui può fare molto bene. Però io provo a dire come vincitore Michael Matthews, che non lo definirei una sorpresa, però su questi percorsi si è sempre esaltato molto. Per quanto riguarda la sorpresa, io vorrei provare a dare fiducia a Schachmann, che forse non è sorpresa assoluta, però diciamo non parte certo tra i cinque favoriti di questo mondiale, mettiamola così, e invece secondo me può provare a fare anche a lottare per una medaglia. Poi ovviamente bisognerà vedere le dinamiche di corsa in una Germania che, a parte lui, non ha una nazionale particolarmente adatta a questo tipo di percorso. Detto questo, andiamo ora a parlare di ciclomercato, perché oggi c'è stato un colpo che sicuramente è importante per il ciclismo italiano, perché la Bardiani CSF ha annunciato l'arrivo di Kevin Rivera a partire dalla prossima stagione per il proprio organico. Il classe 98 quindi lascerà la Androni Sidermec per unirsi alla formazione italiana, che quindi praticamente sceglie un non italiano per il proprio organico. Non succedeva da tanti anni, ne abbiamo parlato proprio con Reverberi che ci ha spiegato insomma la scelta per il team, e ne parleremo ovviamente perché sono parole interessanti.
Buonasera a tutti, siamo dunque qui con Roberto Reverberi che oggi con un acquisto a sorpresa, diciamo così, hanno annunciato con la sua Bardiani CS Fai-Zanè, hanno annunciato l'arrivo di Kevin Rivera. Un colpo importante e oltretutto un colpo che introduce una novità nella squadra, il Green Team, che da qualche anno siamo abituati a chiamarlo così, ovvero che dopo 10 anni, dopo oltre 10 anni, torna un corridore straniero in squadra. Commentiamo questa notizia proprio con Roberto Reverde, il direttore sportivo e team manager della formazione. Ciao Roberto, grazie per essere con noi.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti. No, diciamo che non sarà l'unica novità, lo preannuncio già adesso, sicuramente usciranno comunicati nei prossimi giorni perché abbiamo altre novità. È stata fatta questa scelta in considerazione del fatto che soprattutto negli ultimi anni qua non riusciamo a continuare a reclutare, diciamo così, corridori di primo piano, anche italiani, perché c'è la caccia ai ragazzi giovani, quelli che sono i vari Bajoli, i vari corridori che tra gli under 23 italiani si distinguono e sono quelli, diciamo, più ricercati. Se prendono le squadre World Tour, e tante volte non riusciamo ad arrivarci prima perché tante volte le prendono anche tra gli juniors. Per cui abbiamo fatto questa scelta per cercare di dare anche un po' più qualità alla squadra, visto che i risultati ovviamente non sono stati ottimi, e cercare di dare anche un po' più soddisfazione anche ai nostri sponsor, perché con corridori di questo calibro credo che qualcosina in più si riuscirà a fare sicuramente.
Certo, no, sicuramente, infatti se ne parla veramente come di un colpo, anche perché si diceva che sarebbe stato destinato a una squadra World Tour Rivera quest'anno, invece insomma resta a livello professional con ambizioni più importanti.
Sì, esattamente. Era cercato, aveva tre offerte della squadra World Tour, ha preferito fare questa scelta anche perché è un ragazzo molto giovane, ha bisogno di maturare ancora un po', ancora. Io penso che 2 anni fatti con una squadra come la nostra possa sicuramente maturare e arrivare ad essere quel corridore che dovrebbe fare un percorso importante, cioè nel senso di poi arrivare a una squadra World Tour e magari disputare i grandi giri di altissimo livello. Ha bisogno di maturare perché ha qualche pecca in pianura, magari. Ha bisogno un pochino di, appunto, di maturare, imparare a correre, e poi io credo che sarà pronto nel giro di 2 anni per fare il grande salto, insomma.
questo conferma anche una tendenza negli ultimi anni che state avendo anche a prendere corridori non più solo neoprofessionisti, ma anche a prendere corridori di altro tipo, corridori che magari hanno già avuto una prima parte di carriera per cercare un po' di rilanciarli, l'esempio magari anche Matteo Pelucchi in questi anni o anche Manuel Senni che avete provato insomma a prendere qualche anno fa.
Sì, però non abbiamo avuto delle buone esperienze in questo senso, perché abbiamo visto che abbiamo cercato di fare questo, anche questa prova, ma alla fine non abbiamo avuto grandi soddisfazioni. A un certo punto ho detto piuttosto andiamo anche sugli stranieri, ma rimaniamo su ragazzi giovani cercando di lanciare questi e togliersi delle soddisfazioni e insegnargli a insegnare il mestiere. Poi qualcuno ci sarà sicuramente, magari non diciamo gli anziani di turno, ma qualcuno con un pochino di esperienza che nel gruppo, inserito nel gruppo, possa anche insegnare ai giovani. Insomma, una volta in corsa c'è sempre il direttore sportivo, però quando sei in corsa sappiamo che se c'è una guida anche di un capitano, di un corridore leggermente un pochino più anziano, non guasta, perché in certe situazioni avere la freddezza di un corridore con un pochino di esperienza ti dà anche un po' più sicurezza in corsa.
Certo, beh, si fanno appunto, alcuni nomi si stanno facendo al riguardo effettivamente.
Sì, okay. Non c'è niente di ufficiale, comunque adesso ci stiamo lavorando e vediamo un attimino, stiamo cambiando molto in modo da dare un'impronta alla squadra un po' più forte rispetto a quelli che sono stati gli ultimi due anni, che sono stati come visibilità buona, ma come risultati un po' deludenti, per cui qualcosa si doveva cambiare.
Okay, certo, sembra anche avere un'impronta un po' più verso le salite quest'anno, pensando a Rivera, ma insomma anche altri talenti che avete già in squadra, forse si ritorna ad avere una tendenza più in salita o è solo un caso con Rivera e ci saranno arrivi di altro tipo?
No, beh, come dicevo prima, non ci sono adesso, diciamo che l'ultimo corridore che abbiamo avuto che si distingue in salita, che secondo me è l'unico italiano che potrà arrivare a sul podio in grandi giri, è Ciccone. Ha fatto qualche anno con noi e ha vinto e ha avuto anche delle problematiche che ha passato, per cui adesso secondo me è l'unico italiano in grado appunto di farsi vedere nei grandi giri e addirittura anche di poterli vincere un domani. Non c'è tanto in Italia al suo livello, parlo di salita, certo. Per cui insomma ci siamo orientati verso altre cose, insomma, come in questa occasione.
Dunque Leonardo, una scelta diciamo importante, perché per la prima volta insomma si punta su un non italiano e si annuncia anche che la direzione rimarrà un po' questa. Che cosa ne pensi di questo e delle considerazioni che fa Reverberi sul fatto che è una scelta quasi obbligata, perché ormai le grandi promesse italiane vengono già prese dalle World Tour quando sono juniores?
Beh, ma è evidente che il ciclomercato questo dava come possibilità adesso a lui e questo dà come possibilità in generale ai giovani, perché è una tendenza generale, vale per gli italiani come vale anche per tutti gli altri, insomma ne abbiamo parlato di Pogacar che è passato giovanissimo, guarda Evenepoel, guarda, insomma ci sono tantissimi esempi di giovanissimi anche in altre, non solo poi tra corridori di alto livello, perché poi abbiamo visto in Spagna ad esempio l'anno scorso la Burgos ha preso Carlos Canal, un 18enne che arriva dal ciclocross, insomma ovviamente la tendenza è questa, a prendere corridori sempre più giovani, questo fa sì chiaramente che diventa anche difficile fare il lavoro che solitamente fa la Bardiani, ovvero prende i giovani, li fa crescere e poi sostanzialmente, tranne alcuni casi, li regala, diciamo così, nel senso poi li fa crescere per farli arrivare a livello World Tour. È evidente che serviva forse purtroppo, perché è vero che sicuramente faceva, credo che per loro sia stata una scelta difficile, in qualche modo anche un po' sofferta, dover rinunciare a ormai un trend che da 10 anni a questa parte portavano, anche per loro era anche un punto d'orgoglio probabilmente, insomma cercare di costruire una formazione interamente italiana. Non è più possibile evidentemente, spero ottenete risultati, lo dimostrano effettivamente gli ultimi 2 anni, anche perché non è l'unica formazione professionale italiana, insomma ci sono anche altri sbocchi, quindi è evidente che non è così semplice per loro. Credo quindi che sia stata una scelta giusta sostanzialmente, Adesso, anche perché non è che dici, sai, adesso prendiamo, hanno 18 corridori, prendiamo 18 stranieri. Comunque hanno un forte organico italiano che completano con qualche corridore straniero. Adesso vedremo chi saranno gli altri. Poi corridori stranieri che comunque hanno un forte legame con l'Italia. Perché voglio dire, Rivera è qui da ormai parecchi anni. Altri corridori di cui si parla che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, comunque anche loro hanno un percorso abbastanza italiano. Quindi da questo punto di vista, insomma, la scuola italiana in questo senso rimane.
Sì, assolutamente sì, appunto sono tanti poi i talenti italiani che fanno subito il passaggio diretto, mi vengono in mente come esempi Andrea Bagioli, Ganna, Fini, tutti i corridori che passano o direttamente in una World Tour o comunque da una Continental a una World Tour per fare il grande salto nel professionismo e quindi chiaramente viene a mancare un po' il passaggio nel Continental Professional, che è il ruolo che la Bardiana ha avuto per tanti anni, per tanti corridori, l'ultimo forse di grande importanza per il ciclismo italiano è stato Ciccone, non per sminuire chiaramente gli altri che hanno avuto la loro carriera, però insomma, maglia gialla allo scorso Tour de France. E quindi chiaramente è una scelta che è quasi obbligata effettivamente dalle formazioni italiane. Auspichi un cambiamento da questo punto di vista, Leonardo, cioè che arrivi qualche modalità, qualche nuovo regolamento che insomma impedisca di diventare professionisti troppo giovani oppure di finire in formazioni World Tour troppo presto, con il rischio chiaramente di bruciare certi corridori, perché magari si perde l'abitudine di fare il capitano, magari ci si trova in un contesto in cui ci sono già 5-6 capitani ed è difficile emergere, ci sono carriere che secondo me sono state bruciate più o meno, chi più chi meno, insomma, per questo tipo di modalità.
Quello sicuramente il problema in questi casi, secondo me, è che molto sta anche all'entourage del ragazzo in questo senso. Perché purtroppo, voglio dire, se passa un corridore, se tu vieti di farli passare troppo giovani, vuol dire che vietavi il passaggio di Bernal, vietavi il passaggio di Evenepoel, vietavi il passaggio di Pogačar, vietavi il passaggio di. Ce ne sono tante, anche di Fellini stesso che passò che non aveva neanche 20 anni. Certo, effettivamente poi Fellini ha avuto delle difficoltà. Ecco, il punto secondo me è lì, è capire da parte dell'entourage del corridore che deve essere consigliato bene. Non è semplice perché poi il ragazzo giustamente è maggiorenne e le sue decisioni le prende, però purtroppo credo che sia, come dire, anche impossibile sostanzialmente. Cioè, come fai a vietare a qualcuno di passare a una certa età solo perché è troppo giovane? Purtroppo, tra virgolette, purtroppo è giovane, deve fare le sue scelte, ma se è forte quanto realmente lo è, perché poi insomma alcuni corridori hanno dimostrato di poter ottenere i risultati molto rapidamente, perché non dovrebbero passare? Guarda, appunto, cioè, nominavi anche Bagioli, c'è un corridore molto giovane. Quindi è difficile che fai, non lo fai passare, eppure comunque i suoi risultati li ha già ottenuto una splendida vittoria. Certo, non ha 18 anni, non ne ha 19, ne ha 21, ok? Però comunque sì, insomma, è passato che ne aveva, quanti ne aveva 20, neanche quando, cioè, quindi voglio dire, è difficile secondo me con quest'ottica pensare di non farli passare perché troppo giovani. Credo che il problema sia nell'entourage. Che deve riuscire a far comprendere alcune cose e a far comprendere anche al corridore stesso come muoversi in determinati ambienti. Per esempio, Bernal è arrivato dove è arrivato anche perché ha avuto una crescita graduale. Forse se fosse passato proprio subito non sarebbe riuscito a ottenere per i risultati che sta ottenendo adesso. Pogačar non lo sappiamo, cioè, anche Pogačar è passato molto giovane. Quindi, secondo me, non si può pensare di mettere un blocco. Bisogna ragionare caso per caso anche con l'intelligenza dei singoli. Purtroppo non credo che ci possa essere un regolamento che salvi da questo punto di vista.
No, non sarebbe sicuramente semplice poi regolamentarlo anche per tutte le squadre, per tutti i casi che potrebbero esserci. In chiusura, allora ti faccio una domanda che magari ti può spiazzare. Chi è stato finora il colpo di ciclomercato di questa sessione? Abbiamo visto tanti trasferimenti interessanti. Questo di Rivera sicuramente è un colpo comunque di un giovane che va in un'altra professional in cui sicuramente avrà anche spazio per mettersi in mostra. Abbiamo visto però anche corridori ben più attrezzati. È notizia di oggi che Miguel Angel Lopez, che non rinnoverà con l'Astana, è in orbita a Jeux Désert Citroën, squadra che ha ceduto i suoi due capitani forse, ma ha già acquisito Van Avermaet. Tanti movimenti interessanti. Chi secondo te però ha proprio azzeccato la mossa di ciclomercato ed è nell'ambiente giusto per crescere al meglio, per sfruttare al meglio le proprie qualità?
Guarda, di manovra, vabbè, torniamo sempre allo stesso discorso, cioè la vera mossa di ciclomercato è stata la partenza di Chris Froome, nel senso che inevitabilmente quella è la mossa di ciclomercato di cui si attorno al quale sostanzialmente il ciclomercato si è mosso. E questo è chiaro, perché comunque è evidente che lo spostamento di Froome sposta tantissime dinamiche complessivamente. Non vedo altre grandissime mosse, nel senso che per adesso i grandi capitani sono abbastanza fermi, tranne forse appunto Froome. Non so se Adam Yates lo vogliamo considerare un grande capitano, sinceramente no, è un corridore di ottimo livello, ma non è veramente a quell'altissimo livello. Interessante se non è il trasferimento di Bardet, e probabilmente altrettanto interessante a quel punto è quello opposto di cui parlavi tu, ovvero Miguel Angel Lopez alla Cerezer, che sta costruendo una squadra molto forte su più fronti, ed è forse una delle squadre che si sta muovendo meglio. L'arrivo di Citroën ha dato nuove liquidità ad una squadra che comunque ha sempre saputo costruire un bel organico anche con non tantissimi soldi, però cioè, avevano la possibilità sempre di costruire una buona squadra. Adesso con qualche milione in più stanno effettivamente riuscendo ad aumentare ulteriormente la propria potenza di fuoco, chiamiamola così. Quindi se effettivamente Lopez dovesse andare lì, potrebbe trovare una squadra interessante a sostegno, una squadra che si sta costruendo molto intorno, quindi quella potrebbe essere veramente una bella squadra per lui.
Ok, sì, secondo me è interessante anche la scelta di Latour di uscire un po' dall'orbita Jeux d'Hésaire in cui è cresciuto per andare alla Total Direct Energy, dove sicuramente avrà più spazio anche in salita, immagino, e lì capiremo davvero se Latour è un'altra delle possibili promesse francesi che poi non sono realmente mai esplose, oppure forse aveva semplicemente bisogno di un cambio d'ambiente, che a volte, insomma, è quello che permette a un corridore anche di avere più tranquillità. Allora, per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Voi ovviamente potete continuare a seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo, sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, che vi ricordiamo per quest'anno è al prezzo di 99 centesimi, in cui potete seguire tutte le dirette, tutte le notizie e partecipare al fantaciclismo di Spazio Ciclismo. Per questa puntata allora è tutto, un ringraziamento al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino e ovviamente aspettiamo tutti di sapere chi sarà il campione del mondo a Imola.
Ciao Davide, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.